Sì, sono persone che tutti dicevano, me compreso, che con le doti e le qualità di calciatori che ha il Cagliari è impossibile che potesse frequentare determinate zone classifica. Ricordiamo che non era a lottare per la retrocessione, era praticamente a febbraio l'80% condannato.
Sì, sì, c'è dubbio.
Poi sì, perché anche perché vedere la classifica, 4-5 punti di distacco dalla terz'ultima, è niente in confronto a vedere quanti punti ci sarebbero voluti per salvarsi. Poi sono stati fatti addirittura miracolo a portare a salvarsi anche con una domenica o due d'anticipo, con due d'anticipo, perciò è stata una cosa proprio fuori da ogni canone. E sai, in tutti i campionati, in tutte le carriere dei giocatori, in tutte le cose c'è sempre un punto di svolta, no? Più o meno, non dico non meritato, ma più o meno casuale in quel momento lì, perché la partita fatta in casa col Parma, che stavano perdendo a pochi minuti dalla fine, tra due sarebbe stato la fine del Cagliari, perché forse non si sarebbe più ripresa molto probabilmente. Invece vinta 4-3 con due gol nei supplementari, sì, nei supplementari, scusate, quasi, perché sta arrivando al 94-95, in queste cose qui sono quei colpi di coda, quei miracoli che succedono, che poi ti continuano a far pendere l'ago della bilancia. Poi cioè, ci sono state delle componenti in cui il Cagliari è stato bravo a prendere dei risultati che avrebbe meritato sinceramente tante volte anche prima, però non c'è riuscito, perché alla fine poi vai a Udine, vinci per un rigore, ti difendi molto. Comunque ha fatto, i giocatori c'erano, perché c'erano dei giocatori importanti e varietà di giocatori in tanti ruoli, e che in quel momento non riuscivano a esprimersi. Però ho detto, ci sono state anche componenti, per cui ho visto anche precedentemente, anche con Di Francesco, che hanno fatto delle ottime partite, e certe volte, cioè, hanno fatto una partita fortissima contro l'Atalanta, che in quel momento lì avrebbe battuto qualsiasi squadra in Italia, e poi hanno perso al 92esimo, ma la palla persa, insomma, un errorino. Però dai, sai cosa succedono, è il bello anche del calcio, e poi è andata a fine così, però penso che il momento sia stato quello lì e sia sotto gli occhi di tutti.
E invece Davide, su i 5 mesi di Rugani a Cagliari, parlando proprio singolarmente di lui?
Ma singolarmente la cosa positiva è il fatto che, giustamente, anche se poi nel calcio non è bello, non mi piace guardare solo i numeri, però alla fine certi numeri danno certe dimensioni, perché lui è arrivato che veniva soprattutto da 3 mesi pieni di inattività per infortunio. Allora sai, tante volte ce ne vogliono altri uno o due per riprendersi, invece buttato subito nella mischia, arrivato il mercoledì, è arrivato il sabato, dopo 2 giorni ha fatto 2 allenamenti, ha giocato subito, e nel totale mancavano 18 partite alla fine, sai, riporto sempre il fatto, c'è sempre una questione matematica, non è che poi, e alla fine insomma ha fatto 13-12 presenze da titolare su 18, 4 in subentrata, e ha fatto un gol e un assist, il gol della vittoria 1-0 con Bologna, che ha portato 3 punti, insomma ha fatto la sua parte come hanno fatto tanti altri. Arrivando da gennaio è difficile, poi arrivato proprio dai primi di febbraio non è facile, ecco, perciò ci accontentiamo di questo. Si poteva fare qualcosa meglio sicuramente, perché sempre si può fare qualcosa di più, qualcosa di meglio, però vista prima non, insomma, è andata bene per rientrare bene nel giro, e poi soprattutto perché si è portato avanti una, si è riuscito praticamente, non da solo, tutti insieme, a avere un risultato finale che è stato incredibile.
Davide, 2 considerazioni su Fabio Paratici, che tu conosci ormai da lunghissima data, anche perché comunque la Juventus ha preso Rugani con Paratici e Marotta come area tecnica. Ti chiedo la prima cosa, se ti aspettavi questo esito, diciamo, finale, cioè dell'addio di Fabio Paratici alla Juve, e che soprattutto andasse poi al Tottenham.
Ma sono due cose che io personalmente mi sarei, cioè, sono aspettato, non mi ha meravigliato più di tanto il fatto di andare via dalla Juve, più che altro perché dopo tante vittorie, comunque 11 anni che io con vari giocatori e cose sono stato anche molto vicino a loro, perciò mi sento un pochettino di averli, tra virgolette, no, vissuti accanto a lui professionalmente. Dopo 11 anni di vittorie, comunque sono 11 anni, e 11 anni da direttore nel calcio moderno sono un equivalente biblico a livello di anni, no? Perciò al di là di quello che è stato fatto, perché per quello che ha fatto, per quello che è riuscito a fare, per quello che è riuscito a conquistare, sarebbe... E poi giustamente, come penso io, queste cose si vedranno col tempo, ma non perché la Juve magari non possa raggiungere gli stessi obiettivi. Però quando si fanno giustamente questi cicli, queste cose poi si racconteranno negli anni e la vera dimensione sarà tra qualche anno, no? Perché è normale di quello che ha fatto. Però me lo potevo aspettare che potesse succedere una cosa del genere, ma non per imperizia o punizione, perché un evolversi delle cose prima o poi andava cambiato, hanno scelto il momento che loro hanno reputato necessario e giusto. E per il fatto del Tottenham, da amico avrei sempre detto speriamo che si riposa un po', perché per ripartire, perché è stato veramente dentro un tritacarne tra virgolette molto importante, ma conoscendolo non avevo il minimo dubbio che lui avesse trovato squadra immediatamente, perché ha avuto certamente delle grandi richieste da parte di tutta Europa, e che potesse andare all'estero, ma in Italia, cioè non in Italia, ero sicuro di questo, e che potesse andare in Inghilterra anche. Poi sai, lì logicamente il Tottenham, anche perché è una squadra che ha potenzialità, dove si può migliorare, come quando sono arrivati alla Juve lui e Marotta, che la Juve non sta facendo dei grandissimi campionati, si può migliorare, ci sono le qualità e modi con la proprietà per migliorare, lui può lavorare bene. Londra è una città cosmopolita dove che lui conosce benissimo, perché lui in Europa conosce bene ed è molto conosciuto, perciò non mi ha meravigliato assolutamente. Spero che faccia bene, glielo auguro tutto il cuore.
Sarà sostituito da Federico Cherubini, che è cresciuto molto, un dirigente secondo me molto preparato, però sai, un conto è quando cammini insieme a qualcun altro, un conto è quando hai tutto su di te.
Come quando ti levano le rotelline dalla bicicletta.
Assolutamente sì, a quel punto devi cominciare a prenderti un sacco di responsabilità in più. Ecco, che pensi? Io insomma, Federico lo conosco da tanto tempo e apprezzo la persona. Anch'io. E anche le sue qualità tecniche, però capisco anche che fare il direttore sportivo alla Juve sia una responsabilità enorme.
Sai, adesso è un po' la moda di tutti, no? Ma naturalmente in Italia, quando stai a comandare o a dirigere, diciamo meglio, un club importante, ti attiri automaticamente le critiche di tutti. Però è vero anche che lui, che Cherubini, personalmente è un manager già affermato. E poi non dimentichiamo che quel crescere dentro a questo team di lavoro, è vero che Macalossi cioè cresce dentro questo team di lavoro, i rapporti personali di stima professionale e personale con la proprietà Agnelli, con Nerder, con gli altri, cioè con l'allenatore, che è stato un ritorno, diciamo che è più soft come ribaltone, ecco, è più soft, è stato ribaltone solamente perché è stato fatto a giugno. E allora sai, a giugno un direttore sportivo è difficile cambiare, no? Cambiano prima per avere dei programmi, però lui stava già talmente dentro i meccanismi che provocherà non dei disagi, anzi. Poi lui logicamente ha le sue idee che porterà dentro, che potranno essere diverse, logicamente, perché è giusto che sia così, perché qualcuno non è stampato ma porta le sue idee. Però ti dico, ecco, se dovessi avessi dovuto dare, non mi permetterei mai, però un consiglio alla Juve, per dire, avrei di gran lunga abbracciato quello che hanno scelto loro, che prendere anche il più bravo del mondo che viene da un'altra nazione. Ecco, io avrei continuato così, per me hanno fatto bene così.
Davide, evidentemente in un contesto di grandi novità e di grandi ritorni, penso soprattutto alla panchina e penso soprattutto a Massimiliano Allegri, è ovvio che in molti, in questi giorni, in queste settimane, a corredo evidentemente dell'Europeo, iniziano a riflettere anche sul tipo di squadra che la Juventus andrà ad allestire e sul tipo di riflessioni che verranno fatte, vengono fatte, sono in corso più o meno su quei ragazzi che sono a tutti gli effetti rientranti dai vari prestiti. Tra questi c'è evidentemente anche Daniele Rugani. Ora l'estate è lunga, però voglio chiederti innanzitutto che tipo di situazione c'è ad oggi? Cioè, se c'è una situazione in cui queste eventuali riflessioni sul futuro di Rugani sono in fase embrionale, non sono neanche in fase embrionale, è troppo presto, c'è già un'idea che avete voi, diciamo, in testa sul da farsi?
Allora, partiamo dal principio, cioè quello che veniamo da un paio di mercati, anzi uno che è finito a ottobre, una cosa fuori da ogni cognizione, sì. Parli di campione deve cominciare da 5-6 partite, perciò come tipologia di mercato è stato non anomalo, rivoluzionario purtroppo, perché sappiamo cosa è successo.
Certo.
E adesso si comincia a tornare alla semi-normalità. Questa semi-normalità ha portato una componente economica che, se sappiamo sfruttare bene, cioè una di perdita economica, scusatemi, che sappiamo sfruttare bene, che se sappiamo sfruttare bene potrebbe anche non essere così un disastro, potrebbe essere anche di là per dare un pochettino di novità, di continuità. Allora, siamo stati abituati negli ultimi anni che qualsiasi giocatore, dopo che ce l'ha un paio d'anni, dà anche noi a vederlo in fase. Bisogna cambiarlo, prendere un altro, spesso è stato meglio, spesso è stato peggio, spesso è stato molto peggio. E allora adesso le società che cercano di vendere a più che sia possibile e di comprare a molto molto poco, e vedo un mercato molto bloccato, e questo è che cosa fa sì che tante società devono cominciare a ragionare, giustamente, anche perché si parla sempre di entrare, di soldi, i giocatori guadagnano troppo, i giocatori si devono dare regolata, senz'altro. Quello senz'altro, però se cominciamo a non comprare 10 giocatori in più all'anno, magari sarebbe meglio per le casse, no? Perché questo è un fondamentale in cui credo io. Allora, in questo che cosa si inserisce? Si inserisce un club come la Juve, come stanno facendo gli altri, che prima di dire chi prendiamo, quanti ne spendiamo, quanti ne prendiamo, vediamo di vedere chi abbiamo. Che è una cosa diversa, che non sempre, poi, logicamente, intendiamoci che avere fuori classe in una squadra o un altro, migliorarla fa sempre bene, logicamente. Però andare sul fare che abbiamo qualche giocatore che può essere un giocatore di sicuro rendimento per il suo ruolo che deve andare a rivestire, a ricoprire, e allora si fanno queste valutazioni qui. Per quanto riguarda entrare nello specifico, Daniele è un calciatore della Juve. La Juve non ha nessuna intenzione di avere giocatori, come posso dire, buttati via o regalati o non considerati, specialmente quelli che hanno giocato lì un po' di anni rispetto a quelli che ancora non ci hanno giocato. E poi però da lì si apre tutto il mondo, nel senso, bisogna vedere anche la Juve se avrà delle richieste, se ha una situazione economica come tutti nel calcio, dove una richiesta a prendere un po' di soldi fa bene, e allora sai, le strategie, si richiedono due centrocampisti, c'è una strategia, due difensori c'è un'altra, due attaccanti c'è un'altra ancora, però su per giù si tende per ora a valutare bene quello che si ha, e questo lo devono fare tutte le società, sia piccole che grandi, e poi da lì si parte.